La Russia ha ripreso i bombardamenti su Kiev dopo la tregua sulle capitali per la visita degli inviati di Trump. 2 morti, 10 feriti. Zelensky alle prese anche con l'ennesimo scandalo corruzione. Si è dimesso il procuratore generale da lui nominato. Netanyahu ha portato il paese alla cieca verso il disastro. In Israele il capo dell'opposizione, Eisenkot, rilancia le rivelazioni di Haaretz. 10 giorni prima del 7 ottobre 2023, gli Emirati avrebbero avvertito su un possibile attacco di Hamas, ma il primo ministro, che smentisce, non avrebbe fatto nulla. In Germania un dirigente locale della SPD chiede di dialogare con l'AfD in Sassonia-Anhalt dopo le elezioni di 2 giorni fa. Al momento all'estrema destra mancano alcuni seggi per poter governare. Scuola, studenti meno preparati in Europa. L'indagine dell'OCSE fotografa un calo delle competenze. Italia sopra la media. Bisogna investire sugli insegnanti e sul sostegno alle fasce più deboli, raccomanda l'organizzazione. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. La Russia ha ripreso i bombardamenti su Kiev dopo i 3 giorni di tregua sulle 2 capitali per la visita degli inviati di Trump. Mosca ha lanciato missili e droni sulla capitale ucraina, colpendo edifici residenziali, una scuola e un treno. Sono 2 le vittime accertate, 10 i feriti. Zelensky è tornato a chiedere agli alleati sistemi intercettori e stamattina il governo britannico ha annunciato lo stanziamento di 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi i missili Patriot, prima dell'inverno. Il ministro degli esteri russo Lavrov, intanto, in merito alla visita a Mosca degli inviati di Washington, ha detto che Witkoff e Kushner hanno ribadito la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, così ha detto Lavrov. Viceversa, Zelensky, in un'intervista all'agenzia Axios, ha detto di avere la sensazione che Putin abbia bisogno di Trump e voglia regalargli una vittoria diplomatica prima delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Su quanto la guerra in Ucraina peserà sulle elezioni americane di novembre, ascoltiamo Mario Del Pero, docente di politica internazionale all'Università Sciences Po di Parigi.
L'Ucraina è abbastanza fuori dal radar di questa campagna elettorale. Se ne parla molto poco. Si parla molto di più di Iran, ma per una ragione molto semplice, perché i costi del conflitto iraniano sono visibili, percepibili, entrano direttamente nelle tasche dei cittadini statunitensi che spesso votano in quanto consumatori. Uno degli indicatori dalla valenza politica più forte, anche di più di tanti sondaggi, è rappresentato dall'indice di fiducia dei consumatori, cioè noi vediamo che al minimo dell'ultimo mezzo secolo, anche sotto i livelli raggiunti durante il Covid o durante la grande crisi del 2008. È chiaro che tutto ciò finisce per danneggiare politicamente e in teoria dovrebbe danneggiare elettoralmente Trump. L'Ucraina è un po' ai margini di questa discussione, poi sotto banco ci sono negoziati paralleli che hanno a che fare con le risorse naturali ucraine, oggetto di un accordo quasi capestro tra i 2 paesi, tra Stati Uniti e Ucraina, ormai un anno fa, e ci sono, diciamo, le risorse naturali russe come vengono gestite, c'è una dimensione privatistica e affaristica che accompagna, abbiamo imparato bene, tutta la diplomazia trumpiana e che sicuramente è presente anche rispetto a questi negoziati.
E Zelensky, oltre alla ripresa degli attacchi russi su Kiev, deve fare i conti anche con l'ennesimo caso di corruzione ai vertici dello Stato, che ha portato alle dimissioni del procuratore generale dell'Ucraina. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
Il fatto è che la corruzione è un elemento sistemico del potere ucraino. Oggi si è dimesso il procuratore generale, che è nominato dal presidente ed è il capo dell'azione giudiziaria nel paese. Si chiama Kravchenko ed era stato nominato da Zelensky stesso. Secondo la procura anticorruzione, che ha effettuato delle perquisizioni a casa di Kravchenko, il procuratore sarebbe a capo di un sistema che, tramite altri procuratori in varie procure distrettuali, proteggeva i call center che operano truffe al telefono. Ora, la questione dei call center sta diventando sempre più ingombrante in Ucraina. ricordate l'attentato di Monaco, la donna che poi scappò, Anastasia Berenkova, che poi scappò in Ucraina e fu ritrovata morta per mano di due ex militari, uno dei servizi segreti e l'altro della polizia. Si vociferava una motivazione per quanto riguarda il giro d'affari dei call center, anche perché Ermolaev, l'uomo che ha subito l'attentato a Monaco, è uno dei capi di queste organizzazioni. Anche nella sparatoria che c'è stata la settimana scorsa tra servizi segreti militari, il GRU, l'altra branca dei servizi segreti, l'SBU, anche lì si vocifera una questione riguardo al controllo del territorio sui call center. Insomma, parliamo di una delle branche criminali sempre più redditizia e agognata anche all'interno dell'amministrazione ucraina.
L'Ungheria ha espulso 10 diplomatici russi per aver svolto attività definite inaccettabili da Budapest, lo ha reso noto in un tweet la ministra degli esteri del nuovo governo ungherese che ha preso il posto di quello di Viktor Orban. La risposta sarà dura e dolorosa, ha replicato poco fa la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Benjamin Netanyahu ha smentito che 10 giorni prima del 7 ottobre 2023 il presidente degli Emirati Arabi lo abbia avvertito su un possibile attacco di Hamas, come ha scritto stamattina Haaretz. Secondo il quotidiano israeliano, dopo aver ricevuto l'avvertimento, il primo ministro non avrebbe fatto sostanzialmente nulla, non informando né i capi dei servizi segreti né quello dell'esercito. Netanyahu ha portato il paese alla cieca verso il disastro, ha commentato il capo dell'opposizione, Eisenkot, che spera di sostituirlo alla guida del governo dopo le elezioni di fine ottobre. Sentiamo Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore da Gerusalemme.
È una storia che circola, una storia, un'eventualità, una possibilità anche molto concreta che circola, è sempre circolata da dopo il 7 ottobre, e cioè che in qualche modo il governo israeliano, Bibi Netanyahu, sapessero, che non credo fosse molto difficile che riuscissero a saperlo, sapessero di che cosa stava preparando Hamas. È inimmaginabile che un sistema di sicurezza israeliano che riesce, come è successo l'estate scorsa nella prima parte della guerra con l'Iraq, a colpire al settimo piano di quel determinato edificio, la finestra numero 5 anziché quella numero 3, tutti i capi militari iraniani, si sia fatto prendere di sorpresa da una milizia che sia pure ben organizzata e seppure ben pagata, comunque restava sempre una milizia di Hamas che non ha nulla a che vedere nemmeno con quella per esempio di Hezbollah.
E perché non avrebbe fatto niente?
C'è una logica politica in tutto questo, cioè questo governo, ma del resto non è solo questo governo, abbastanza è una tradizione degli ultimi governi israeliani, a loro serve il palestinese cattivo, non il palestinese buono, cioè il palestinese buono dell'autorità nazionale palestinese che ha ripetutamente nel corso di questi ultimi decenni riconosciuto il diritto di Israele di esistere, a loro serve invece il palestinese cattivo che vuole buttare gli ebrei a mare.
Si riaccende il conflitto tra gli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita. I ribelli filo-iraniani nella notte hanno colpito alcuni impianti energetici sauditi e costretto le autorità di Riyadh a chiuderli temporaneamente. Secondo Sky News, che cita un portavoce del gruppo armato, gli Houthi starebbero preparando un'offensiva militare in territorio saudita. Intanto Al Jazeera riferisce di un contrattacco delle forze di Riyadh contro le postazioni Houthi in Yemen. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Yemen.
Di fatto Yemen è ricominciata la guerra, soprattutto in una fase assolutamente finale, e quello che sta accadendo è che comunque le postazioni degli Houthi sono state pesantemente colpite dal governo centrale yemenita e dalle forze di sostegno saudite nelle scorse settimane in due postazioni, e il governo lealista è riuscito a prendere diverse postazioni. Ci sono state anche manifestazioni, diciamo così, di gioia della popolazione locale, anche dei soldati, in sostegno di questo passaggio dagli Houthi al governo centrale. E a questo punto però comunque gli Houthi in ogni caso non demordono, e uno degli aspetti ovviamente è certamente l'intensificarsi della battaglia, sia per quanto riguarda l'artiglieria sia per quanto riguarda droni e missili, di cui gli Houthi sono certamente dotati, di cui comunque i sauditi, avendo chiesto sostegno al Pakistan e alla Turchia, certamente presto si doteranno. Questa, diciamo, ripresa della guerra in Yemen certamente si inserisce all'interno del quadro regionale, è un quadro regionale in cui sostanzialmente i sauditi hanno deciso di non mettersi in testa all'Iran in modo diretto, ma di farlo colpendo i cosiddetti proxy iraniani, quindi le milizie dell'asse della resistenza, che sono per loro più vicine e minacciose. Tutto questo ovviamente in un quadro in cui l'obiettivo è prendere pezzo delle coste del Mar Rosso, che sono controllate dagli Houthi.
La Bosnia-Erzegovina ha annunciato il ritiro della maggior parte del suo personale diplomatico dall'ambasciata a Belgrado. La decisione è legata alla presenza di ministri del governo serbo ai funerali di Ratko Mladic, morto in carcere all'Aia mentre scontava l'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. Anche i vertici dell'Unione Europea stamattina hanno condannato la presenza di alti funzionari serbi al funerale che si è svolto ieri a Belgrado. In Germania un dirigente della SPD in Sassonia, Anhalt, ha detto che bisogna dialogare con la AfD, protagonista della clamorosa vittoria di due giorni fa nelle elezioni nella regione. Alternative für Deutschland è chiaramente il partito più forte, non può essere ignorato. Trovare un terreno comune è possibile, ha detto Markus Bauer, primo amministratore distrettuale del Partito Socialdemocratico. La AfD è arrivata vicino alla maggioranza assoluta, ma al momento le mancano alcuni seggi per poter governare. Se li troverà, sarà la prima volta che l'estrema destra torna al potere in Germania dai tempi del nazismo, anche se solo a livello locale, almeno per ora. Sentiamo lo storico Francesco Filippi.
I tedeschi non hanno fatto i conti con il nazismo, ma è stata una memoria pubblica diversa, quella che i tedeschi hanno vissuto, diversa dalla nostra, una memoria che ha espulso dal dibattito pubblico il nazionalsocialismo. Faccio un esempio su tutti: in Germania i consanguinei di Adolf Hitler hanno dovuto cambiare cognome perché il cognome Hitler in Germania è stato troppo screditato nel tempo per vivere in una comunità di tedeschi dopo il secondo dopoguerra. In Italia il cognome Mussolini è servito per fare carriera politica, ma anche questo modello basato sulla colpa, perché dopo la seconda guerra mondiale, che si conclude con un processo a Norimberga, gli alleati dicono ai tedeschi: siete colpevoli di quello che è accaduto qui, da Shoah, dell'Olocausto e in generale della seconda guerra mondiale. La memoria basata sulla colpa ha mostrato la corda. Le generazioni più si allontanano dai fatti di 80 anni fa, meno si sentono responsabili di quei fatti e meno si caricano di questa memoria. C'è anche un dato in più: Alternative für Deutschland trionfa nei Länder dell'Est che hanno vissuto una memoria diversa, quella imposta, diciamo, dagli alleati sovietici. Quindi quando noi guardiamo al caso tedesco, prima di tutto dobbiamo distinguere su una memoria di carattere orientale e una memoria di carattere occidentale. Domenica la memoria riunificata delle due Germanie ha fallito.
Il sindacato di polizia della CGIL e le opposizioni in Parlamento protestano per un convegno in cui il 18 settembre a Torino dovrebbe intervenire Roberto Vannacci. L'evento è stato riconosciuto come corso di formazione per agenti, sarà aperto dal questore e, secondo indiscrezioni che arrivano proprio dalla questura, sarebbe stato approvato dal Ministero dell'Interno. Il PD ha annunciato un'interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi, mentre Alleanza Verdi e Sinistra e la SILP-CGIL chiedono la revoca del riconoscimento di quel corso come attività di aggiornamento professionale. L'ospedale Santo Spirito di Roma ha diffuso un bollettino sulle condizioni di Emma Bonino, definite delicate ma stazionarie dopo il ricovero avvenuto ieri sera. La storica leader radicale è stata portata in ospedale dopo un peggioramento dei suoi problemi respiratori e ora in terapia intensiva a scopo precauzionale, così si legge nel bollettino. Sulle strade italiane nell'ultimo fine settimana sono morte 40 persone, dato fra i più alti di quest'estate e in aumento rispetto al weekend precedente, quando erano morte 32 persone. Lo dice l'associazione ASAPS, spiegando che tra le vittime dell'ultimo fine settimana ci sono 17 automobilisti, 11 motociclisti, 6 pedoni, 3 ciclisti e 3 autisti di mezzi pesanti. Gli studenti europei oggi sono meno preparati e questa è in sintesi la fotografia che risulta da un rapporto dell'OCSE pubblicato stamattina dall'organizzazione con sede a Parigi. Sentiamo Alessandro Principe.
Program for International Student Assessment, acronimo PISA, è la più estesa indagine internazionale nel campo dell'educazione. Vi partecipano gli studenti provenienti da più di 80 paesi, tra cui l'Italia. Come accade anche per altre rilevazioni, da noi è l'Invalsi a occuparsi della somministrazione delle prove e della raccolta dei dati. Le prove sono pensate per accertare alcune competenze degli studenti quando sta per terminare l'obbligo scolastico, dunque i quindicenni, che vengono valutati non sull'apprendimento delle specifiche competenze curricolari, ma su abilità complessive come leggere e comprendere un testo, saper organizzare la risoluzione di un problema, utilizzare le informazioni apprese. Sono tre i campi di indagine: lettura, matematica e scienze. L'indagine si svolge ogni 3 anni a partire dal 2000 e quella pubblicata oggi registra il livello medio di preparazione più basso dall'inizio della serie. Uno studente su 5 ha un livello definito insufficiente. Studenti e studentesse italiani sono sopra la media OCSE, in particolare nella lettura e nelle scienze. Il segretario generale dell'organizzazione, Mattias Korman, presentando il rapporto, ha messo in fila alcune indicazioni per migliorare la situazione. I sistemi educativi più efficaci, ha detto, sono quelli che si concentrano su un ambito ambito di conoscenze più circoscritto, ma lo approfondiscono maggiormente, che investono sugli insegnanti, che mantengono un dialogo con i genitori e che offrono un sostegno mirato agli studenti che ne hanno più bisogno.
Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, redazione con Omar Caniello, la prossima edizione alle 15.30.